buonasera a tutte le persone presenti intanto. E come di consueto, prima di dare voce alle nostre parole, iniziamo con un momento di preghiera, con la preghiera che a gennaio di solito ci accompagna, perché è quella che più volte nella conferenza di gennaio abbiamo proposto e che quest'anno è particolarmente significativa, proprio perché viene dal libro dei numeri che è il libro che ci ha accompagnato nel percorso, quindi dal capitolo 6, i versetti 22 e 27 del libro dei numeri. Daniela ci accompagna con la preghiera.
Il Signore aggiunse a Mosè: parla ad Aaronne e ai suoi figli e riferisci loro: voi benedirete così gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti protegga, il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò.
Eccoci quindi. Ci ritroviamo, come di consueto, a iniziare questi percorsi seminariali che la Scuola Biblica propone e che per molte e molti di noi quest'anno sono sul libro dei numeri. E ci troviamo insieme per riflettere su un tema che è connesso con quello che stiamo studiando, però è un tema che allo stesso tempo può anche interessare persone che in questo momento magari si trovano qui tra noi e non stanno seguendo i nostri percorsi seminariali, perché come è consueto a gennaio cerchiamo di, come dire, allargare un attimo lo sguardo. E il tema che vi proponiamo riguarda Miriam, sorella di Mosè e Aaronne, che è una figura che è esplicitamente nominata nel libro dei numeri solo in due capitoli, il capitolo 12 e il capitolo 20. E posso dire, per chi di noi è arrivato a leggere il capitolo 12, la sensazione provata, peraltro,
è di disagio.
Sì, è proprio di disagio, se non addirittura di fastidio. Per un testo che sembra orientare lettrici e lettori verso un'interpretazione che sostiene l'inferiorità del ruolo che una donna, per quanto autorevole, può permettersi di assumere, pena la sua punizione. Eppure, molte e molti di noi qui presenti questa sera continuano a pensare, e uso le parole della nostra relatrice in una prefazione di un libro che lei ha scritto, e la prefazione che ha scritto, molti di noi continuano a pensare, cioè per chi continua a pensare che la Bibbia e le sue storie possono offrire enormi risorse per la costruzione di un mondo più giusto, resta perciò l'impegno di affrontare con trasparenza i passaggi complessi e di evidenziarne correttamente i limiti. E sempre riportando un'altra parte di questa introduzione, proprio l'esposizione onesta delle criticità e dei chiaroscuri di cui i testi biblici a volte sono portatori possono aiutare le comunità credenti a purificarsi e a promuovere un approccio più critico e inclusivo della Bibbia, capace di continuare a parlare al mondo contemporaneo. Ecco, a questo punto lascio la parola alla nostra relatrice, che siamo felici di avere con noi, che è Silvia Zancorato. Due parole per presentarla: ha conseguito la licenza in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico e un master in religioni e mediazione culturale a Sapienza, Università di Roma. È membro del consiglio di presidenza del coordinamento delle teorie italiane e devo dire che per le letture che io ho potuto affrontare dei testi che lei ci propone, una mi è piaciuta particolarmente perché, essendo donna, come molti di voi sanno, io ho anche dei nipoti e non ho mai trovato un bel libretto che parli della Bibbia. L'ho scoperto che li ha scritti lei, i libretti in cui o i Vangeli o la Bibbia sono trattati in modo adattato, ma al tempo stesso proposti senza sconti. E con tutta la loro complessità e profondità. E ha partecipato anche alla scrittura del libro senza indugio, peraltro, che ho avuto tra le mani, perché con voce di donna, omelia per l'anno C, cioè l'anno in corso, per il quale ha curato proprio le domeniche del tempo di Natale. E ha scritto anche altre cose, ma io non taglio i presenti. Aggiungo solo come conclusione che come scuola biblica siamo felici di dare un pochino più spazio in questi ultimi anni a letture e voci femminili all'interno dei nostri percorsi, delle nostre proposte. Grazie Silvia per essere con noi e a te la parola.
Grazie. Grazie per
l'invito, adesso funziona. La giovane Miriam, chiamata all'inizio semplicemente sorella, non compare da subito nel libro dei numeri, ma ancora senza un nome proprio fa la sua prima apparizione nel libro dell'Esodo, in quel famosissimo episodio che la vede sulla sponda del Nilo. È lì tra i giunchi, mentre osserva con grandissima attenzione quel che potrà essere del suo piccolo fratello, che finora è riuscito a scampare al genocidio ordinato dal faraone. La scena ci restituisce l'immagine di una figura vigile, determinata, insieme però ad altre donne dei primi capitoli dell'Esodo: la madre di Mosè, la figlia del faraone, le levatrici Sifra e Pua. Anche lei, questa sorella, agisce con coraggio e intraprendenza. L'operato di queste donne insieme, ricorderete sicuramente l'episodio, sembra suggerire una sorta di alleanza tutta al femminile, congiunta e tesa a preservare la vita contro le logiche di potere. Faraone voleva sterminare tutti gli ebrei e ordina il genocidio dei bambini maschi. Miriam, la prima volta che compare, è lì, osserva, ma non si limita ad osservare, anzi è parte integrante di una rete di collaborazioni che sfidano quel potere oppressivo, non attraverso lo scontro diretto, ma con un'intelligenza di queste donne che si organizzano, che sa cogliere opportunità e costruire alleanze. Nello scambio poi che segue, la madre di Mosè mette il bambino nel cesto tra i giunchi, lo affida al Nilo, e nello scambio che segue è proprio lei, la piccola sorella, a proporsi come mediatrice, anche questo episodio lo ricordate, tra la madre e la figlia del faraone, assicurandosi così che il piccolo Mosè non solo venga salvato, ma che addirittura possa crescere con una connessione diretta al suo essere ebreo. Allora, già da bambina, Miriam mostra una prontezza, una capacità di leggere le situazioni che la collocano tra le figure strategiche di queste narrazioni. Miriam si distingue fin da subito per la sua capacità di dialogo. Non ha una voce che si impone, ma è una voce che sa tessere relazioni diplomatiche, addirittura con la figlia del nemico, che aprono insperate vie d'uscita in una situazione davvero pericolosa. Ecco, questa vocazione, questa inclinazione a creare interconnessioni, io la chiamo una vocazione al coro, trova conferma poco dopo, nel suo canto di vittoria dopo il passaggio del Mar Rosso, capitolo 15 di Esodo, siamo ancora in Esodo. È proprio qui che per la prima volta Miriam viene chiamata con il suo nome proprio e viene dichiarata profetessa. Piccolo inciso, un titolo che nella scansione dei libri della Bibbia compare qui per la prima volta. Per la prima volta il termine profeta, declinato al femminile, compare qui in Esodo 20. E a differenza di Mosè, la cui voce proclama parole declinate, nate in prima persona, voglio cantare al Signore, andatevi a rivedere il famoso canto del mare, le parole di Mosè sono tutte in prima persona singolare, a differenza del canto del fratello, Miriam innalza un canto che è immediato invito ad una festa collettiva. Un'esplosione di gioia che include e coinvolge immediatamente altri. In particolare le donne accorrono al suo richiamo, accompagnando con tamburelli e danze quella celebrazione che unisce il popolo nella libertà appena conquistata. Miriam, allora, in Esodo, con il suo canto di vittoria, si distinguono solo per la capacità di guidare il popolo nell'esultanza, ma anche per il modo in cui coinvolge appunto altri, altre. Il suo non è un invito generico, sono le donne per prime a unirsi a lei. Ancora una volta, come già all'inizio della sua storia in Esodo, Miriam si circonda di alleanze femminili, trovando in esse la forza per tessere momenti di solidarietà, di gioiosa condivisione, capace di rafforzare lo spirito collettivo verso il cammino della terra promessa. Le cose però cambiano abbastanza velocemente, perché i successivi riferimenti a Miriam nella narrazione biblica segnano proprio sotto questo aspetto un cambio radicale. Dopo l'uscita dall'Egitto, la figura che fino a quel momento si era distinta per capacità di tessere alleanze, e in particolare alleanze femminili, appare improvvisamente immersa in un contesto di tensione e di conflitto, che la vede per la prima volta in opposizione non soltanto con l'autorità di Mosè, ma significativamente in tensione e in conflitto con un'altra donna, la moglie etiope o cusita di Mosè. La figura di Miriam in Numeri 12, che come ci veniva prima ricordato è il primo episodio dei due in cui lei ricorre in questo libro, la figura di Miriam nel capitolo 12 di Numeri subisce un cambiamento narrativo significativo. Da sorella ideale, tutta tesa alla protezione del fratello e determinante per la salvezza di Mosè e quindi del popolo di Israele, si trasforma piano piano in una rivale scomodissima. Qui il suo comportamento viene in Numeri 12 duramente redarguito fino ad essere punito direttamente da Dio. La Miriam che emerge in questo episodio è una ribelle la cui voce dissidente, che questiona sulla questione personale con Mosè, lo vedremo tra un pochino, ha a che fare con l'autorità stessa di Mosè, viene messa a tacere con una punizione che la esclude, addirittura la allontana dal popolo. Questa immagine di Miriam ribelle viene ben delineata nella tradizione successiva, negli scritti rabbinici. Al contrario del suo famoso fratello, a cui viene riservata una dettagliata eziologia del nome, si chiamerà Mosè perché l'ho tratto dalle acque. Nel testo biblico il nome di Miriam non riceve nessuna spiegazione, e questo è stato un motivo di grandissime, meravigliose fantasie e spiegazioni. L'etimologia di questo nome Miriam, c'è da dirlo subito, è particolarmente incerta e ne sono state proposte moltissime, ve ne segnalo alcune anche bizzarre. Testa di maiale, dalla radice ebraica Mara, oppure sacco di grasso, se si fa derivare da un'altra radice ebraica. Collegittiamoci va meglio. Se questo nome viene dall'egiziano Mirt, significa amata. Dono, se lo leggiamo, dalla radice accadica. La tradizione più conosciuta, però, e prevalente, riconduce il suo nome alla radice ebraica mar, che significa amaro, collegando questa amarezza in particolare alla condizione di oppressione vissuta dagli israeliti. Il riferimento biblico più vicino alla prima menzione che vi ho detto viene fatta in Esodo 15:20. Il riferimento biblico più vicino alla sua prima menzione non ha fatto che corroborare questa linea interpretativa. Miriam Amara, quindi personaggino, nomen omen, personaggino insomma un po' difficile. Subito dopo, infatti, che Miriam è stata direttamente nominata, si legge l'episodio famoso delle acque imbevibili. Arrivarono, Esodo 15, 22, 23, arrivarono a Mara, ma non poterono bere l'acqua perché era amara. Ecco perché è stato chiamato Mara. Il nesso lo si coglie chiaramente nella lingua originale ebraica. Nella Bibbia ebraica le due parole, senza le vocali, lo sapete, Miriam e Amare, le vedete lì nella diapositiva, sono identiche. Così la contiguità narrativa e il gioco di parole annesso sono state con ogni probabilità alla base di questa strettissima correlazione. Nel libro di Neemia, oltretutto, c'è un altro passo che, sempre attraverso un gioco di parole consentito dalle consonanti ebraiche, ha contribuito fortemente a caratterizzare Miriam come donna negativa. Al capitolo 9 di Neemia, il profeta ripercorre i prodigiosi interventi divini che hanno determinato l'uscita di Israele dall'Egitto. Ma a tanto, si lamenta il profeta, di spiegamento di forza non corrisponde alla gratitudine del popolo. Lo sappiamo come va a finire, no? Popolo che invece subito si ribella. Ecco il versetto di Neemia: ma essi, i nostri padri, si sono comportati con superbia, hanno indurito la loro cervice e non si sono ricordati dei tuoi prodigi che tu avevi operato in loro favore. Hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si sono dati un capo per tornare alla schiavitù. Come si può vedere, in questa comune traduzione di Miriam non si parla, non c'è traccia. Però l'espressione loro ribellione, Miriam, in ebraico, può dar luogo legittimamente ad un'altra lettura dello stesso testo. Ve la leggo. Hanno nominato un capo, Miriam, in Miriam, per tornare alla loro schiavitù. Avete capito? In questo modo la sorella di Mosè diventa una capobanda di ribelli che compromette il futuro di Israele. Infine, una sintesi della sua figura sembra essere scolpita nelle due parole di Deuteronomio, le ultime della Torah, in cui compare il nome di Miriam. Parole in cui viene ricordata solo come esempio negativo, senza che si menzioni null'altro della sua vita precedente a quell'episodio di Numeri 12. È additata a tutti per ricordare cosa capita ai trasgressori. Ricordati di ciò che il Signore tuo Dio fece a Miriam durante il cammino, cioè l'ha colpita con la lepra, quando uscivate dall'Egitto. Non si tratta allora di un'interpretazione così azzardata, Miriam ribelle, visto che in Numeri 12 l'immagine di una Miriam rivoltosa è esplicita, parla contro Mosè. L'immagine di Miriam, in questo capitolo, di Miriam ribelle, viene, attenzione, introdotta però e costruita ricorrendo a un cliché narrativo classico, biblico e non solo. Un cliché narrativo, cioè uno stereotipo narrativo ben noto,
quello delle donne antagoniste. La sorella di Mosè ce l'ha con la moglie di Mosè. Che sia Sefora, che sia un'altra, beh, qui insomma ci si scanna tra biblisti, di questa donna non è detto nient'altro. Compare etiope, senza nome, senza caratterizzazioni, senza dire altro di lei se non qui. Ma non ci importa chi fosse in questo momento, ci importa vedere che la disputa, la questione con Mosè viene sollevata dalla sorella di Mosè a causa della moglie. Un cliché classico. La tensione tra Miriam e la moglie di suo fratello fa risaltare per contrasto la Miriam in questo episodio con la figura emersa dai racconti precedenti, dove in Esodo Miriam con le donne andava d'accordissimo, anzi, sempre immersa in questo tessuto relazionale ricchissimo ed efficace. Questo piccolo passaggio è da osservare, vi dicevo, con attenzione. Nella narrazione biblica, quello che vi dico adesso, voi potete eventualmente applicarlo, verificarlo anche da soli e da sole nelle vostre future letture, a meno che non vi sia già capitato di notarlo. Nella narrazione biblica, le dinamiche, cioè come si relazionano le donne tra di loro, sia in termini di alleanze che di rivalità, non sono mai fine a se stesse, ma vengono impiegate come strumenti narrativi funzionali, si dice, ovvero per rafforzare il protagonismo di altri, in questo caso Mosè, in altri casi Giacobbe, Abramo e via dicendo. Vi farò qualche esempio a breve. Le alleanze femminili, in particolare, cioè quando le donne vanno d'accordo, mostrano una forza alternativa e potenzialmente destabilizzante, perché questi legami sono capaci di ribaltare dei sistemi di potere esistenti, creando vie autonome, comunità indipendenti, soluzioni che addirittura eludono il controllo maschile. L'esempio emblematico di questa potenza di alleanze ve l'ho fatta poco prima. Si trova proprio nei primi due capitoli di Esodo, dove un gruppo di donne, le rinomino, le levatrici, Sifra e Pua, la madre di Mosè, la figlia di Faraone, le sue ancelle, Miriam stessa, un gruppo di donne si unisce per sabotare il decreto genocida del Faraone. Con astuzia, non so se ricordate quel passaggio, le levatrici resistono con grandissimo aplomb e ironia, dichiarando al Faraone: ma noi non possiamo farci niente. Quando arriviamo non possiamo uccidere i neonati ebrei perché le donne israelite partoriscono troppo rapidamente. Astuzia, in faccia al faraone le cantano. Similmente la cooperazione tra la madre di Mosè, Miriam, e la figlia del faraone, lo ribadisco, la figlia del nemico, garantisce la sopravvivenza del bambino destinato a guidare Israele. Questo intreccio di solidarietà femminile non solo salva Mosè, ma salva le basi per la liberazione del popolo di Israele, dimostrando il potenziale sovversivo, questa è la parola, e creativo dell'alleanza tra donne. Tuttavia questa forza, proprio perché è potente, deve essere controllata affinché non sfugga agli scopi narrativi del testo biblico. La narrazione allora incanala queste alleanze verso il rafforzamento del protagonista, dell'eletto di Dio, del patriarca designato. Per patriarca intendo Abramo, Isacco, Giacobbe e via dicendo. La solidarietà tra donne viene quindi riconosciuta nella sua potenza, ma deve essere a servizio dei disegni di Dio. Come le alleanze, anche le rivalità femminili sono uno strumento narrativo funzionale. In particolare, la vita investe sui litigi tra donne, investe statisticamente, investe di più tra i litigi tra donne piuttosto che tra le loro vicinanze. E in particolare la Bibbia sfrutta le tensioni tra donne per consolidare appunto il potere del patriarca designato in quelle relazioni tipiche, insomma, della donna almeno al tempo dei racconti biblici, ovvero matrimonio e maternità. Vi faccio qualche esempio? Vi vengono in mente da soli, Sara e Agar. Sara sterile, no? Offre Agar, l'ancella, ad Abramo per garantirgli una discendenza. Quando però Agar rimane incinta, la relazione si deteriora tra le due e Sara, gelosa, esige che Agar venga allontanata. Una scena che avrebbe bisogno davvero di essere approfondita, assumendo una volta ogni tanto il punto di vista di Agar. La conoscete, è lì il conflitto, maternità, sterilità. Un altro esempio di rivalità famosissimo tra Tebe e Lia. Le sorelle in questo caso competono per l'affetto di Giacobbe e per il prestigio di chi gli dà più figli. Persino le loro schiave, Bila e Zilpa, diventano strumenti per incrementare la discendenza di Giacobbe. E questi loro alterchi non fanno altro che appunto aumentare il potere, allargare la famiglia di Giacobbe. In questo stesso contesto richiamo velocemente una alleanza, perché se Lia e Rachele litigano sempre, c'è però un punto in cui si mettono d'accordo, ve lo ricordate? È sulle mandragore. Quando il figlio di Lia Ruben trova le mandragore a cui erano attribuiti poteri afrodisiaci, eccetera, eccetera, Lia si mette d'accordo, lì si mettono d'accordo, Lia compra una notte d'amore con Giacobbe, perché sapete, Giacobbe, ovviamente Lia gli dà un sacco di figli, però a Rachele, vedete, scene che le nostre serie televisive, insomma, gli fanno un baffo, ecco, no? Lì si mettono d'accordo, e quando si mettono d'accordo su un ambito un po' oscuro, ambiguo, ovvero la forza del sesso, Giacobbe non può resistere. Giacobbe è in balia delle trame di Lia e Rachele che si sono messe d'accordo. In questo scambio le due sorelle rivali dimostrano una momentanea complicità, esercitando un controllo su Giacobbe a dove lui non riesce a sfuggire. Questo episodio della dinamica alleanza-rivalità dimostra ulteriormente la forza sovversiva e il potenziale pericoloso della solidarietà femminile. Quando le donne si uniscono, se è per favorire il progetto di Dio, tutto ok. Se invece si uniscono per altri scopi, allora lì bisogna stare un po' attente. Ecco che ritorniamo a Miriam. Questi due modelli, solidarietà e rivalità femminile, rappresentano gli opposti poli in cui si muove la figura di Miriam. All'inizio di Esodo, l'abbiamo visto, Miriam è parte di un'alleanza femminile capace di sfidare il potere del faraone, e questo va bene, collaborando con altre donne per garantire la salvezza dell'eletto di Dio. In Numeri 12, tuttavia, la narrazione la colloca in una dinamica di conflitto. La solidarietà che caratterizzava le sue azioni iniziali viene ribaltata E adesso Miriam appare in dissenso con Mosè a causa di un'altra donna, la moglie etiope, una figura straniera. E questo sembra essere il problema. Se si prende in considerazione quello che vi ho detto prima di Miriam in Esodo, questo sviluppo appare, se non stridente, certamente in contrasto con l'immagine di una donna capace di parlare e agire proprio insieme a una straniera, la figlia di Faraone, sulla carta la nemica per eccellenza in quanto figlia del sovrano sterminatore. Là sulla riva del Nilo non faceva problema a Miriam andare d'accordo con una straniera. Lì Miriam dimostra sul Nilo una straordinaria capacità di mediazione. In Numeri invece la narrazione da vedere criticare la scelta di vita di Mosè, un attacco rivolto ad un'altra donna, ma che, come vediamo, ha radici in una questione ben più grave e centrale: la contestazione dell'autorità unica ed esclusiva del fratello. Insieme ad Aronne, sebbene, e lo vedremo tra un attimo, è significativo come sia Miriam per prima a parlare, insieme ad Aronne i due sollevano una questione che va al cuore della leadership mosaica. Dissero: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Questa domanda non è solo un atto di ribellione, ma evidenzia la presenza, è lì, è scritto lì, di altre voci. Altre voci in leadership che pur all'interno dello stesso sistema appaiono alternative ed evidentemente non allineate all'autorità centrale di Mosè. E io bisogno, perché così andrà Numeri 12, chi l'ha letto lo sa, il bisogno di riaffermare l'esclusiva autorità di Mosè, sottolineato addirittura interviene Dio direttamente, il bisogno di sottolineare che Mosè è l'unico che ha il diritto di parlare come di Dio, a rovescio mette in luce che questa centralità non era così incontestata come si può far credere e che coesistevano probabilmente altre figure carismatiche influenti come Miriam, Aronne, capaci di esercitare un'autorevolezza percepita dal testo come minacciosa per l'ordine stabilito. A noi sembra una novità questa qui, ma le mormorazioni, le chiamo così perché questo è il loro nome tecnico, le mormorazioni appaiono in diversi punti della narrazione biblica nei racconti esodici e rappresentano una costante tensione interna nella comunità degli israeliti liberati dall'Egitto. Spesso attribuite al popolo, riflettono però un disagio verso l'autorità di Mosè e le difficoltà del viaggio verso la terra promessa. Qualche esempio: le critiche del popolo che si concentrano subito per la mancanza di cibo e acqua, Esodo 16, subito dopo il passaggio del Mar Rosso, e Numeri 11, il capitolo immediatamente precedente alla ribellione di Miriam e Aronne. Vogliono tornare in Egitto. C'è un malessere che serpeggia. Ancora, Miriam diventa il catalizzatore, no? Di questo contesto, se il suo nome lo facciamo collegare alla radice, appunto, marara, amarezza, ribellione, la sua figura allora forse non incarna solo un'imposizione individuale, ma appunto è il catalizzatore di un dissenso più diffuso, collettivo. E la sua voce, sanzionata, segnala che tali voci devono in qualche modo essere silenziate per preservare l'unità e l'autorità di Mosè. Che la dissidenza arrivi da Miriam, da Aronne, ma principalmente da Miriam, ovvero vengono dalla stessa famiglia di Mosè, ok? Cioè da quel gruppo che è stato unito e che è stato centrale per la liberazione, il fatto che le dissidenze arrivino dalla stessa famiglia rende la critica particolarmente pericolosa. Eppure, malgrado siano in due a contestare, è solo Miriam che verrà punita. Adesso io non ho il tempo, poi magari insomma ci sarà un'altra occasione. La tradizione rabbinica l'ha notato, ovviamente notano tutto, ha notato la disparità di trattamento tra Miriam e Aronne e insomma si è sperticata in un'amplissima gamma di riflessioni per cercare di spiegare questa simmetria molto velocemente, perché non ho tempo di stare ad analizzare la Sci, e il Talmud e altri. Vabbè, se lo metta, perché è stata lei a istigare, è la prima che parla. In fin dei conti, come Eva, se un atto cliché narrativo. Lei per prima, quindi lei si becca tutta la punizione. Lei è stata chiamata profetessa, Esodo 15, 20, quindi insomma, ai profeti è richiesto uno standard più elevato, quindi giù botte. Poi il Signore non poteva punire Aronne, Aronne era il sacerdote. Se Aronne fosse stato punito con la lebbra, chi avrebbe garantito il servizio, no, di mediazione? Ecco, spiegazioni del genere. Non ci importa, sono molto interessanti, meriterebbero una lezione approfondita, ma adesso le sorvolo. Ma di fatto Miriam, su ordine di Dio, incavolato perché hanno osato, no? Hanno osato mettere in discussione il suo cocco, Miriam viene colpita dalla lebbra. Insomma, una punizione tremenda che la costringe ad essere esclusa dalla comunità e obbligata a stare fuori dall'accampamento. Un isolamento apparentemente dovuto all'impurità rituale, no? Cioè la lebbra bisogna che sia lontana, in lockdown, ma ha una fortissima valenza simbolica. La allontaniamo, ovvero interrompiamo la sua influenza e segnaliamo pubblicamente che ogni forma di dissenso sarà severamente sanzionata. La punizione quindi non è solo fisica, non solo si ammala, ma anche sociale e simbolica. La critica di Miriam al fatto che Mosè abbia introdotto una sposa inappropriata nella famiglia, benché fosse stato salvato da una straniera, che avesse trovato rifugio dal sacerdote di Madiam, va bene, altra lezione per un altro momento. La critica al fatto che Mosè abbia introdotto una sposa straniera nella famiglia si traduce nell'esclusione di Miriam dalla famiglia. Quando Aronne si appella a Mosè per ottenere la guarigione della sorella, paragona terribile il corpo leproso di Miriam a un feto espulso dal grembo della madre. Un aborto. Ti prego, non lasciare che sia come un aborto, con un feto che esce dal grembo della madre con la carne già consumata, versetto 12. Suggerendo così con questa immagine che Miriam è stata abortita dalla sua famiglia. Un altro aspetto significativo di questo passaggio è che la guarigione di Miriam avviene per mezzo di Mosè, il quale intercede presso Dio su richiesta di Aronne, tutti maschi. Questo sottolinea la dipendenza di Miriam, ora la dipendenza di Miriam, lei che era stata intraprendente, autonoma nelle sue azioni in Esodo. Questo fatto che ora dipende dagli uomini scelti per rappresentare il rapporto diretto con Dio evidenziano una dinamica di mediazione necessaria di altri sulla sua vita per il suo reintegro nella comunità. Tuttavia, anche in questo disastro disagio, come giustamente veniva notato prima, c'è un particolare di non poco conto. Finché lei è malata e bandita, il popolo non può proseguire il cammino e riprenderà unicamente quando anche Miriam potrà farlo insieme. Versetto 15 di numeri 12. Un incidente gravissimo. Un incidente gravissimo dopo il quale Miriam, che aveva parlato per salvare suo fratello, che aveva cantato e che da ultimo aveva usato la voce per criticare l'esclusiva autorità di Mosè, dopo questo incidente Miriam non parlerà mai più, lo sottolineo, mai più in tutta la Bibbia. Una volta pulita e guarita, ritorna sì nell'accampamento, ma resta anche incerto se verrà mai completamente reintegrata nella sua famiglia. Bisognerebbe conoscere bene l'ebraico per leggere certe sfumature. Ci proviamo. Il verbo che viene utilizzato per descrivere la sua reintegrazione dopo che è stata guarita per grazia concessa, il verbo per descrivere la sua reintegrazione nella comunità è asaf, un verbo che apparirà in numeri anche di lì a poco, e normalmente è un verbo, significa riunirsi, radunare, compare nell'espressione un po' idiomatica riunirsi con i propri antenati alla morte, riunirsi ai propri padri. È un'espressione quindi legata anche alla morte. Sia Aronne che Mosè, i suoi fratelli, verranno descritti come riuniti ai loro antenati, riuniti ai loro padri al momento della loro morte. Questa formula, avete già capito, è significativamente assente quando della morte di Miriam si parlerà in numeri 20. L'assenza di questa espressione nel racconto della sua sepoltura lascia intendere che questa sorella, diventata un po' pericolosa, sì, sarà anche stata riaccettata nella comunità israelita, ma forse non pienamente nella sua famiglia di origine. La notizia della sua morte viene data in numeri 21 in modo asciutto e privo di qualsiasi cerimonia: morir fu sepolta. Se confrontata con le morti di Aronne e Mosè, che saranno pianti per 30 giorni, potete leggere i numeri 20, 29 e in Deuteronomio 34, 30 giorni da tutti i figli di Israele, il contrasto con la morte, con la descrizione della morte di Miriam, beh, insomma, è particolarmente netto e significativo. Il racconto però, di nuovo, lascia traccia di un'altra circostanza di enorme portata che coincide con l'assenza dell'acqua. Muore Miriam, manca l'acqua per la comunità. Un elemento legato alla storia di questa donna sulle rive del Nilo, ha passato il Mar Rosso, materiale per una tradizione. Muore lei, manca il prezioso liquido. C'è un'antica leggenda rabbinica che narra del pozzo miracoloso che seguiva Miriam nel deserto e che accompagnava tutto il popolo durante la peregrinazione garantendo l'acqua fresca. A motivo di quel suo gesto, poiché aveva salvato attraverso l'acqua suo fratello, attraverso di lei il Signore garantiva l'acqua a tutto il popolo. E non se ne erano accorti di questo gran dono prezioso fino a quando lei non ci sarà più. E va bene. C'è un'altra tradizione però, che mi sembra davvero interessante, che collega la mancanza d'acqua che fa seguito alla morte di Miriam ai rituali di purificazione richiesti a coloro che entrano in contatto con un cadavere. In numeri 19, il capitolo immediatamente precedente alla morte di Miriam, tutti basati sull'uso di purificazioni attraverso l'acqua. Questo capitolo vi descrive, insomma, se venite in contatto con un morto dovete lavarvi e via dicendo. Non sono mancati degli interpreti che hanno collegato le due cose in una maniera secondo me davvero geniale e interessante, proponendo un'intrigante, suggestiva connessione con numero 19 e la morte di Miriam. Si dicono: è possibile che gli israeliti abbiano fatto un così grande lutto per Miriam, tanto da esaurire l'acqua disponibile? Forse mancava l'acqua per la comunità perché tutti, come segno di affetto e di rispetto, hanno toccato la defunta? Per cui l'hanno consumata tutta. Se così fosse davvero, che cosa avrebbe potuto pensare Mosè di tutta quella devozione popolare verso quella sorella che lo aveva sfidato? La mancanza d'acqua diventa un problema mica da ridere, per Mosè e Aronne, che venuta a mancare l'acqua dovranno provvedere altrimenti alle necessità del popolo, e solo con una eloquente dose di parole e di bastone, l'episodio che viene raccontato immediatamente dopo, nei versetti che vanno dal 3 al 19 di Numeri 20, e qui mi si concentra un po' di malizia, perché il Signore come prima cosa dice a Mosè: prendi il bastone e poi parla. Soltanto con un'eloquente dose di parole e di bastone Mosè avrà ragione della lite con il popolo, che nel frattempo, poiché non c'era più da bere, si era sollevato contro di lui. Ed è a questo punto che con grande acutezza, di nuovo, alcuni commentatori fanno notare il modo con cui Mosè si rivolge agli israeliti. Ascoltate: o ribelli, incavolato nero, versetto 11, Numeri 20, 11, ribelli, sapete come si dice in ebraico? Morim, che guarda caso e ancora una volta, senza le vocali, lo stesso termine ebraico per il nome di Miriam. Coincidenze forse? Certo, ma il fatto stesso che il testo si premuri di blindare l'indiscutibile autorità di Mosè non fa che alimentare sospetto sull'esistenza di una qualche forma di serpeggiante dissidenza. E stando alle velate suggestioni letterali del racconto, l'impressione è che sia lei, Miriam, pure da morta, responsabile di questa nuova insurrezione contro di lui. Mi avvio alla conclusione. Gli episodi di Numeri 12 e Numeri 20 possono essere letti davvero come narrazioni costruite, avevano bisogno di farlo, per esaltare Mosè e neutralizzare la minaccia rappresentata da Miriam o chi dietro di lei o chi per lei, una donna però capace di autorità e influenza. La vicenda di Miriam nel libro di Numeri, letta però nel contesto della storia intera dell'Esodo, trasmette un messaggio complesso. Da un lato riafferma l'esclusiva autorità di Mosè come mediatore scelto da Dio, scoraggiando ogni altra forma di dissenso. Dall'altro però la necessità di ribadire il primato di Mosè, di nuovo insisto, lascia intravedere, oltre alla rappresentazione dell'eroe granitico, dell'autorità ufficiale, che qualche problema c'era, che altre figure carismatiche, seppur direttamente, sfidavano l'ordine stabilito. Miriam, con il suo ruolo di profetessa e il suo carisma, rappresentava forse una leadership alternativa e non allineata. I redattori finali di questa narrazione allora sembrano averla ricondotta entro limiti più accettabili, mostrandoci però al contempo le tensioni che hanno caratterizzato le figure profetiche nella storia di Israele. È possibile che il progressivo silenziamento di Miriam e la sua ridefinizione narrativa strategica svelino il tentativo di rimodellare tradizioni che in alcune prospettive enfatizzavano il ruolo della sorella profetessa un pochino più del dovuto. Ciò che appare certo è che, dopo aver contribuito in modo decisivo alla conquista della libertà, la sua storia prende una svolta radicale. E dalla riva opposta del mare, Miriam non sarà più raccontata come la sorella dedita al bene del fratello, ma come una figura difficile, insubordinata e infine marginalizzata. Tuttavia questa progressiva diminuzione e in alcuni casi anche denigrazione suggerisce anche un'altra considerazione. Miriam, per quanto scomoda, non si è stati capaci di eliminarla del tutto dalla storia. Ed è la Bibbia a suggerire che ci sia qualcosa di più. È la Bibbia stessa a suggerire che ci sia qualcosa di più. Oltre alle rappresentazioni negative di Miriam emerse nei racconti di Numeri e in quella frase icastica di Deuteronomio, un versetto fuori dalla Torah dei profeti, un versetto nel libro di Michea presenta Miriam sotto una luce completamente diversa. Ho mandato davanti a te, popolo, Mosè, Aronne e Miriam. Qui Miriam è descritta come una guida scelta dal Signore al pari dei suoi fratelli. E questo passo, nella sua eccezionalità, è particolarmente rilevante proprio per la sua eccezionalità e offre una prospettiva che dovrebbe incoraggiare una rilettura più attenta di quei brani che la dipingono esclusivamente come una figura problematica. Perché lì probabilmente, come ho cercato di esporre, ci sono state in gioco delle dinamiche di ridefinizione d'autorità. In estrema sintesi, allora, è questa la parabola che si può tracciare per Miriam, attraverso i pochi versetti della Bibbia che la riguardano. Colei che canta la libertà per il suo popolo, da premurosa sorella artefice della salvezza di Mosè, si trasforma presto in una ribelle, punita dal Signore perché ha osato contrapporsi all'eletto condottiero. E come per una sorta di contrappasso, dopo una vita profondamente segnata dall'acqua, Miriam verrà sepolta nel deserto, là dove la sua storia sembra prosciugarsi nell'eredità di Cades. Dopo la sua morte, il popolo di Israele proseguirà senza di lei il cammino verso la terra promessa, lasciando apparentemente la profetessa contestatrice dietro le spalle. Eppure, nonostante una certa volontà di interramento, Miriam ha lasciato un'impronta indelebile nella storia biblica. E il suo racconto, il racconto della sua figura, ha generato e continua a generare un'incredibile varietà di interpretazioni, testimoniando il fascino duraturo di un personaggio che, seppur ritratto in modo ambivalente, ha sempre catturato e continua a catturare l'immaginazione dei suoi interpreti. Grazie.
Grazie davvero per le suggestioni. Come è nostra tradizione, adesso abbiamo questo spazio non lungo, un quarto d'ora, una ventina di minuti, perché poi abbiamo i bambini da mettere a letto, e raccogliamo delle domande, quindi chi volesse, qui mi pare ci sia anche il microfono, che ce l'ha Simone, e quindi magari ne raccogliamo un po'. 1, 2, 3, vediamo se c'è spazio di nuovo. Lì c'è già una persona. No, qua davanti.
La figura di Miriam al di fuori del nell'ambito biblico ha un notevole rilievo. Professor Piubro,
sì.
Per esempio, nel Corano, la sura terza, che si intitola La famiglia di Imran, parla, sono 200 versetti, parla più di Miriam che di Mosè e di Aaron. E addirittura Miriam, come profetessa, la collega con due Miriam successive. Una, la moglie di Zaccaria, che invece è Elisabetta, ma la sura chiama Miriam anche quella. E una è Maria madre di Gesù, dando quindi a Miriam una figura di rilievo in tutta la storia successiva. Non è un commento.
Non si sentiva benissimo al microfono, quindi spero di fare il tuo sentito.
Semplice constatazione, se Miriam è un nome diffuso nel popolo ebraico, tipo Maria, madre di Gesù, secondo me non può avere tanto una radice negativa.
Grazie per le questioni sollevate, davvero molto, tutte molto centrate e interessanti. Sì, la figura, come ho concluso,
diciamo, nella mia visione, la figura di Miriam ha catturato enormemente l'immaginazione degli interpreti. Non sono purtroppo un'esperta delle sue coraniche che la riguardano, però per esempio ricordo una conferenza di una biblista americana, purtroppo non tradotta in italiano, che diceva: certo, Miriam a un certo punto scompare nella tradizione del Pentateuco, no? Però in qualche modo riemerge nel Nuovo Testamento, dove la maggior parte delle donne, almeno nel nome, recuperano questa figura, come se quasi in modo carsico, no? Quello che forse qualcuno ha tentato di arginare, insomma, comunque riemerge altrove, come delle bolle che trovano una via per venire fuori. Per esempio, c'è un rituale che sta prendendo davvero molto piede nelle comunità ebraiche, soprattutto quelle riformate, di aggiungere nel seder pasquale una quarta coppa. Viene chiamata proprio la coppa di Miriam, il calice di Miriam, per celebrare insieme a lei tutte le donne dell'Esodo. E il Talmud lo dice esplicitamente: se non ci fossero state quelle donne, noi staremmo ancora schiavi in Egitto. È una frase rituale della cena del seder. E celebrare attraverso una coppa d'acqua Miriam ricostituisce nella celebrazione liturgica questa memoria che in qualche modo viene percepita come assolutamente imprescindibile, forse un po' trascurata per un po' di tempo, ma che deve essere recuperata. E perché una coppa d'acqua? Beh, lo si intuisce, perché la storia di Miriam è legata all'acqua. E una delle altre molteplici caratteristiche del nome di Miriam può essere ricondotto alla radice ebraica mor, che significa si muove, come l'acqua che scorre e attraversa le pagine di Esodo e Numeri, rinnovando, portando la vita, l'acqua delle lacrime e via dicendo. Quindi veramente la tradizione di Miriam fuori dalla Bibbia è nutritissima. In altre tradizioni religiose, oltre a quella ebraica, come per esempio la tradizione cristiana, la tradizione islamica, ma anche all'interno della tradizione ebraica stessa. Io prima ho citato qualche interpretazione rabbinica, ve l'ho detto, avrebbero bisogno di un approfondimento ad hoc, ma insieme a un mare magnum, l'interpretazione dei rabbini, insieme alle interpretazioni, come dire, cattive, quelle che sono in qualche modo fondate nel testo biblico stesso, a motivo della sua ribellione in Numeri 12, insieme a queste interpretazioni che calcano la mano, vedi anche lei, la capobanda dei ribelli, eccetera, eccetera, ce ne sono tantissime altre che in realtà recuperano il suo coraggio, la sua forza, addirittura basandosi proprio su quel nome ribelle, non contestano la radice ribelle. Ma in quella ribellione, invece di vederci soltanto qualcosa di negativo, innestano quella ribellione sovversiva che di lei, insieme a poche altre, quella ribellione sovversiva che non l'ha fatta tacere in tempo di schiavitù, quella ribellione sovversiva che l'ha resa coraggiosa per combattere un potere devastante, quella ribellione sovversiva che le ha permesso di non farsi schiacciare dalla schiavitù. Un'amarezza, altra etimologia legata al nome Miriam, un'amarezza che non si è rinchiusa in depressione, difficoltà, schiacciamento sull'impossibile, in una situazione apparentemente sia senza via d'uscita, ma un'amarezza che si è trasformata in forza propulsiva per trasformare la realtà in meglio. Ecco perché il nome Miriam, no? è un nome che contiene ribellione, contiene amarezza, ma che contiene allo stesso tempo quella forza propulsiva, quella forza determinante a non farsi ingabbiare in situazioni, per esempio, di schiavitù. Il dissenso manifestato altrove. In realtà adesso non c'è tempo, ma leggere, mi è piaciuta la citazione, l'ho scritto io, ce n'è tra l'altro. Mi è piaciuta la citazione che hai tirato fuori all'inizio, no? Cioè, anche nella lettura dei brani biblici, voi me li insegnate, occorre leggerli con un certo grado di consapevolezza, cioè sono frutti di storie di persone attraversate come tutti da problemi, conflitti, e le storie non sono mai neutrali. Forse potrò dire una cosa che sembra così un po' forte, ma le storie hanno a che fare con il potere. Perché il come si racconta una storia, il modo in cui una storia prevale su altre, ha a che fare con la capacità di raccontarla meglio, di farsi ascoltare di più, eventualmente di silenziare storie concorrenti. E noi di questo dobbiamo anche essere consapevoli quando leggiamo la scrittura e le storie bibliche. E nella storia di Mosè, senza nulla togliere al grandissimo personaggio, si vede che, cioè, le sue decisioni non è che sono sempre state accolte da tutti. Poi lui in qualche modo si è imposto, la sua tradizione è diventata prevalente, ma qui e lì incontriamo motivi di scontentezza, di dissenso. Poi ovviamente siamo portati, perché la storia ci porta lì, a prendere le parti di Mosè, a vedere sempre la questione, ma se si sono ribellati contro Mosè, Mosè ha fatto bene a punirli e via dicendo. Però il bello, lo sapete, no? Di provare qualche volta a ribaltare i punti di vista e prendere quelli magari meno inconsueti, può rivelarci punti nella storia sensibili. Perché c'è tanto bisogno di riaffermare l'autorità di Mosè? Se non ce ne fosse stato bisogno, non c'era mica da perderci tempo. Allora, con ogni probabilità, nella storia della costruzione del personaggio Mosè e nella storia del popolo di Israele, c'è stato qualche... non andarono sempre d'accordo. Addirittura il canto che abbiamo nominato prima, Esodo 15, il canto della vittoria, no? Quello che Mosè intona subito dopo aver passato il Mar Rosso. Se avete voglia di approfondire con dei testi di esegesi seri, ce ne sono moltissimi, ci sono fondati motivi per credere che il nucleo originario di questo canto in realtà si trovi nelle parole di Miriam e che poi all'interno della riscrittura, della ridefinizione, eccetera, eccetera, si sia trasformato nel canto di Mosè. Fare esegesi significa questo, no? Andare a vedere i pezzettini, studiarli, eccetera, eccetera. Allora, fa così difficoltà ammettere che probabilmente Miriam e insieme a lei qualcun altro abbia rappresentato una forma, no, di autorità parallela, concorrente, che per motivi X, Y, Z ha avuto bisogno di essere un po' messa da canto. D'altra parte il libro di Michele lo dice, l'ho citato prima, e più le cose nella Bibbia sono eccezionali, più vanno guardate con, con grande attenzione. E lì c'è la triade dei tre fratelli, e chiaramente lì è detto che il Signore ha mandato loro tre come guida del popolo.
Grazie.
Peraltro, mentre Zaccarato parlava, mi veniva un po' in mente anche la conferenza dell'anno scorso di Marinella Perrone, perché è accaduto qualcosa di
Perrone.
Perché quello che ci raccontava relativamente a quello che è accaduto nella comunità giovanea rispetto al ruolo delle donne, che aveva, come dire, una certa rilevanza all'inizio, che poi nei testi di via è stato mascherato, potrebbe sembrare che sia avvenuto anche nel mascheramento o nella, come dire, nella rilievo dato ad alcune cose, ad alcune questioni, diversamente che ad altre, in testi come questo. Quindi ci sono delle analogie. Io invito, se ci sono altre domande, perché questo è un buon momento. Ecco, due domande, perché poi ne avrei ancora anch'io, ma io preferisco che le faccio le persone per esempio.
Grazie. Nei primi anni 80, come ciclista, ero assessore di Pico, ma poi della pastorale universitaria, alla conferenza dei vescovi del Brasile, e appunto il tempo di oppressione della dittatura militare. E citavamo molto questa alleanza femminile e sovversiva di cui è fatta la lista, come tipica dell'importanza delle donne in questo caso e la resistenza delle donne contro la morte, il favore della vita, eccetera, eccetera. Poi volevo dire che sì, è chiaro che ai sacerdoti, quando hanno avuto per la mano il testo biblico della Torah, non hanno apprezzato molto che anche erano forse castigato, quindi semplicemente hanno tagliato quel pezzo. Il testo originale doveva dire che anche Mosè era diventato appestato, cioè l'ebreo, ma Aronne, ma lo hanno tagliato più piano.
Può essere.
E ancora direi che farei notare il cambiamento dei nomi, perché cronologicamente, secondo la narrazione biblica costruita durante il tempo, eccetera, e la più anziana evidentemente è Miriam, perché era già grandina quando Mosè è nato e è stato esposto sul Nilo. E quindi l'ordine sarebbe Maria, Aronne, Mosè era il piccolino di famiglia. E invece Michea inverte i tre nomi, li mette nell'ordine gerarchico, diciamo, di importanza. Così. E vorrei ricordare la frase degli Ebrei, la lettera agli Ebrei, capitolo 11, dove in fondo Mosè è lodato perché preferisce seguire il popolo di Israele invece che essere figlio della figlia del faraone. In un certo modo c'è un rifiuto anche lì, anche se il testo poi il capitolo 11 degli Ebrei è bellissimo. E grazie per l'esposizione così bella.
Diciamo una persona.
Allora, siamo tutti d'accordo, credo che è stata una bellissima conferenza, molto provocatoria. Io mi chiedo, a me un po' manca Dio, perché stiamo parlando solo di Mosè, Aaron e Miriam, ma il progetto di Dio non entra molto in questo tipo di riflessione, a me pare, e quindi mi chiedo se il problema non è tanto il potere di Mosè, ma il questionare di Miriam, che ha ricevuto il dono e un ruolo da parte di Dio come profetessa, cioè è stato lui a dare questo dono, credo, e ho come l'impressione che a me disturba questo atteggiamento suo, nel senso che lei vuole appropriarsi e farsi padrone di questo dono che ha ricevuto, come... e quindi secondo me il problema sta lì più che voler far cadere il fratello Mosè o il patriarcato maschile. Per me è proprio una cosa che va contro Dio, se uno pensa di poter afferrare qualcosa che ha ricevuto in dono.
Ci sono altre domande?
I tempi sono giusti per le due risposte, se non che non sia qualcun altro che vuole fare una domanda, è il momento.
Raccolgo qualche suggestione velocissimamente. Dalle sue parole mi sento di commentare la ribellione come sovversione a un potere oppressivo. C'è la scena dei tamburelli, Esodo 15, 20, di nuovo, no? Le donne cantate, Miriam che invita ad un canto plurale, le donne tirano fuori i tamburelli e si mettono a danzare. Ci sono delle interpretazioni commoventi. I rabbini dicono, davvero profetessa qui Miriam, perché è stata capace di convincere le donne a prendere durante la fuga i tamburelli, sicura della liberazione che il Signore avrebbe operato per loro. Durante quella fuga, che sapete, era venuta in fretta, certo, avevano, io viaggio leggero normalmente, ma loro dovevano viaggiare ancora più leggeri, cioè dovevano prendere da mangiare oggetti e beni di prima necessità. Certo, i tamburelli non sono uno strumento di prima necessità, ma loro ce li avevano, le donne ce li avevano, le donne insieme a Miriam profetesse in questo senso, capaci di vedere in anticipo, oggi va di moda la parola speranza, capaci di vedere in anticipo una liberazione a tal punto da prepararsi per celebrarla nel momento in cui sarebbe avvenuta. Lo trovo fantastico, meraviglioso. La figlia di Faraone, no? La nominava prima, è un grande rimosso della storia biblica, e a me parlare della figlia di Faraone piace tantissimo. Non so se eravamo a Luzzano due anni fa, e l'abbiamo fatta. Questa figlia di Faraone
è stata capace di
rehabilitare la figura della moglie di Giobbe, quando c'era questa è difficilissimo, ma io fumatamente. E la figlia di Faraone, che pensate a sta donna, nel racconto biblico, no? Un'altra donna gigantesca, la straniera che adotta, arriva sulle sue rive il bambino profugo. Lei se lo prende, gli dà il nome, lo alleva come fosse suo. E poi Mosè a un certo punto, e lì è terribile, mi spiace, bisognerebbe imparare a leggerla davvero la Bibbia, anche con le voci un po' laterali. Mosè dopo va via e quella donna scompare, nemmeno il nome. Madre, è una delle madri di Mosè. Madre adottiva. Quando lui va via di casa, perde un figlio. Lei nell'intersezione tra l'essere salvatrice e nemica piange la perdita di suo figlio, perché se n'è andato di casa, e deve piangere la perdita dei suoi consanguinei in questo scontro titanico a vertice tra il potere di Dio e il potere di Faraone. Interessantissima figura che avrebbe bisogno davvero di essere riletta. E poi, certo, l'ultimo, e chiudo veramente,
se il potere, l'autorità anche profetica c'è la Mosè, va tutto bene, ma se c'è qualcuno che dice è noi, a cui è stato dato il dono profetico, forse che Dio parla solo attraverso di te? Non sta dicendo a Mosè tu non puoi parlare, tu non hai l'autorità, ce l'ho io, mi voglio impossessare io della parola di Dio e tu stai zitto. Non dice così. Forse che Dio parla solo attraverso di te, è questo il punto, non è il parlare per Dio, non è aver ricevuto il dono della profezia, è la contestazione che solo uno ce l'ha, e questo è un problema molto serio, che ha a che fare con l'immagine di Dio, con le immagini di Dio e con le immagini di tutti coloro che parlano, non parlano, pretendono di farlo, che stanno zitti a suo nome. Questo è il punto.
Ma ci sono due poi dei 70 che non vanno alla tenda e poi diventano profeti, quindi non è che è escluso che parlino altri.
Qui non si tratta di esclusione, non è out. Infatti poi a tempo debito persone che sono state scelte bla 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 profetizzeranno, ma lasciando comunque fuori altri, verranno altre stelle. Non voglio mica prendere nessun tipo di posizione, perché io sono solo una biblista e in fin dei conti il mio dovere è osservare i testi in maniera il più possibile onesta per quanto ne sono capace. Ma il tema del dissenso, il tema dell'appropriazione di un'unica autorità, questo è il problema. È una grande domanda, è una grande domanda. Ma il Dio parla solo attraverso di te?
Poi dice forse.
Lì è lì, ma cioè, no, la domanda nemmeno la si può porre. Dio interviene, no, guai, e Miriam viene punita e il gioco sembra essere bene fatto, ma poi torna il dissenso in altri modi, però insomma è normale, no? Altrimenti finiamo in una teocrazia, altrimenti vabbè, cioè perché ci abbiamo la testa, perché ci abbiamo la voce, se non possiamo nemmeno fare certe domande.
Direi che siamo giunti alla fine, giunte, e ringraziamo Silvia Zanconato, perché riprendendo quello che lei stessa ha scritto, noi, e lei lo ha fatto con noi, ci dobbiamo prendere l'impegno di affrontare con trasparenza i passaggi complessi e evidenziare i limiti, ma proprio perché questa parola di Dio, la scrittura che tutti noi amiamo, possa essere utilizzata nella sua più piena e costruttiva possibilità, piuttosto che per continuare a alimentare discriminazioni o guerre o peggio di quello o cose ancora peggiori. Quindi teniamoci in cuore quello che lei ci ha suggerito come percorso anche per il nostro modo di affrontare i testi e le nostre letture dentro i nostri gruppi, ma anche in contesti della vita. Grazie e buona serata.